Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno e benvenuti. SARS-CoV-2, sorvegliato speciale. È lui il protagonista della copertina di Obiettivo Salute Weekend di questa settimana, che affidiamo al professor Massimo Clementi, ordinario di microbiologia e virologia e direttore del laboratorio di microbiologia e virologia all'ospedale San Raffaele di Milano.
Grazie, buongiorno.
Professore, il virus sembra meno aggressivo e anche la letalità sembra diminuita, i numeri dei contagi calano, così come l'indice di contagiosità, il famoso R0, e c'è chi afferma che le manifestazioni cliniche siano anche meno gravi rispetto a qualche settimana fa. Tutto questo, professore, ci porta a guardare la situazione con un cauto ottimismo, ma ci sono prove che il virus sia cambiato o stia cambiando, o sono ipotesi che derivano dall'esperienza clinica?
L'osservazione clinica dice inequivocabilmente quello che lei ha appena detto, cioè le manifestazioni, il profilo clinico della malattia è profondamente cambiato, non vediamo più la coda gravissima finale di questa malattia. È una evidenza che tutti gli istituti che hanno ricoverato tantissimi malati nella prima parte dell'epidemia stanno facendo. E questa cosa è estremamente positiva, deve essere guardata con grande ottimismo. Diverso è il segnale delle nuove infezioni, che pure stanno calando con una certa lentezza, e anche questo è inevitabilmente l'effetto del lockdown. Speriamo che adesso non ci sia un rimbalzo con le riaperture, ma confido che, essendosi comportate bene le persone fino ad oggi, dando anche una grande dimostrazione di responsabilità, questa modalità di affrontare questa epidemia continui.
Professor Clementi, quindi lei è cautamente ottimista, ma come pensa potrebbe andare a finire questa pandemia? Come lei ha detto, sicuramente le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. Adesso tra qualche giorno vedremo gli effetti delle riaperture di lunedì 4 maggio. Lei cosa si aspetta, professore?
Io non mi aspetto grosse mutazioni rispetto all'andamento in calo che stiamo osservando. Tutto sta andando in una direzione e direi che è una direzione che porta a una riduzione fortissima dell'epidemia, almeno nei mesi estivi. Questi virus circolano molto nei mesi invernali, come anche gli altri coronavirus, sono favoriti dall'inverno e sfavoriti dalle temperature più calde dell'estate e anche dal riraggiamento ultravioletto che viene attiva.
Professore, allora che cosa sarebbe importante organizzare sin da ora per essere pronti a intervenire nel caso in autunno si presentasse la seconda ondata?
Certamente un controllo di eventuali nuovi casi sullo stile che stiamo vedendo in questi giorni in Cina. Si è visto che anche a Wuhan 10 casi identificati e diagnosticati hanno immediatamente innescato una politica di rilevazione e di sorveglianza che evidentemente i cinesi considerano importantissima per mantenere l'infezione. Ecco, questo dovrebbe essere fatto nel territorio anche da noi.
C'è ancora tanto da lavorare o siamo sulla strada buona?
Ma siamo sulla strada buona perché tutto sommato lei ricorderà che la diffusione al sud dell'epidemia era prevista come devastante e preoccupava molto anche il fatto che c'era stata una grossa epidemia nelle regioni del nord, in quelle meglio attrezzate dal punto di vista sanitario, ospedaliero. Eppure non c'è stata. O è stata modestissima dal punto di vista numerico. Ebbene, adesso ci sono già alcune province che sono a 0 nuove infezioni da parecchi giorni. E questo, secondo me, va visto anche con un senso della nostra potenziale efficacia nel combattere questa epidemia.
Professor Clementi, questo virus ha cambiato il mondo, ma per qualche verso ce lo potevamo aspettare?
Noi ce lo potevamo aspettare perché avevamo avuto due esperienze precedenti, due precedenti epidemie di minori dimensioni, ma importanti dal punto di vista della patologia, della mortalità, e anche quelle ci avevano sorpreso, quindi ce le potevamo aspettare, potevamo considerare che questi virus, questi coronavirus, non sono gli unici, ma in particolare i coronavirus sono molto intraprendenti nel tentare il salto di specie. E il salto di specie per un virus non è una cosa banale, è una cosa difficile. Normalmente altri virus più stabili, anche dal punto di vista genetico, mantengono il loro ospite e infettano sempre e solo quello. Il fatto che questi coronavirus invece abbiano la caratteristica di poter infettare una specie e poi saltare un'altra specie è la caratteristica della loro variabilità genetica, del loro adattamento, lo definirei darwiniano, a un sistema nuovo, e quindi potevamo aspettarcelo. È chiaro che poi, se facilitiamo attraverso diversi aspetti della nostra vita moderna questa caratteristica, rendiamo anche, esaltiamo questa possibilità per i coronavirus. Quindi, quando gli studenti mi chiedevano dopo la lezione dei coronavirus, ma professore, il virus della SARS dov'è finito? Tornerà? Io rispondevo, il virus della SARS probabilmente, così come l'avete conosciuto, non tornerà più, perché non ci sono stati più casi e quindi è probabilmente un'epidemia morta, ma potrebbero tornare, e quasi certamente torneranno,
i cugini, perché ci sono dei fattori che possono sicuramente rendere possibile, più facile e quindi prevedibile la diffusione di un virus, professore.
Sì, le caratteristiche intrinseche di questi virus e poi le autostrade che noi costruiamo per facilitare il loro ruolo come potenziali virus epidemici o addirittura pandemici, centri urbani sovraffollati, la deforestazione e la costruzione di insediamenti umani laddove vivevano gli animali. Noi ci sostituiamo agli animali e ci esponiamo agli stessi microrganismi che infettavano questi animali, bombardiamo con antibiotici gli animali di allevamento, non tanto per salvaguardare la loro salute, ma per farli arrivare con il peso più conveniente alla macellazione, commerciamo attraverso i continenti con pelli, carne, piante che spesso albergano invisibili passeggeri come virus, e poi viaggiamo in continuazione. Creiamo
in questo mondo che abbiamo costruito, violato e trasformato le condizioni ottimali, professore, perché tutto questo si verifichi.
Estremo, quindi non dico questo perché, però devo riconoscere che questi sono tutti fattori che stanno favorendo il fatto che questi virus e anche altri che io chiamerei intraprendenti, perché provano questa, in continuazione questa via di diffusione, si possano diffondere.
Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon weekend. Ci sentiamo presto.
Buongiorno, a presto.
Grazie quindi al professor Clementi. Adesso Pronti per il nostro allenamento settimanale con il team di psicologi di Engage Mind Hub, che ha preparato per noi un vero e proprio programma di allenamento per attrezzarci, motivarci ad affrontare il cambiamento che questa nuova normalità impone e soprattutto sfruttarlo come occasione per valorizzare e mettere a frutto la parte migliore di noi. In linea è tornata a trovarci la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia dei consumi e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, che ci sta allenando. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti, grazie per essere di nuovo con noi. Sì, noi ce la stiamo mettendo tutta ed è importante fare squadra e lavorare insieme per cambiare il nostro approccio alla salute e alla prevenzione.
Allora, professoressa Graffigna, la fermo, quindi questa è una chiamata, mi raccomando, Andate a chiamare anche i vostri familiari, ci alleniamo tutti insieme, facciamo squadra, ci fermiamo e ritorniamo subito insieme con la professoressa Gwendalina Grafigna che darà un altro compito, il compito di questa settimana.
Obiettivo Salute Weekend.
Pronti pronti per il nostro allenamento settimanale, in linea abbiamo la professoressa Gwendalina Grafia, ha detto facciamo tutti squadra, perché? Perché anche allenarci insieme, coinvolgere il nostro figlio, il nostro marito, la nostra compagna, il collega, a questo progetto che è stato pensato e studiato proprio dal centro di ricerca dell'Università Cattolica, favorisce dei buoni risultati. Professoressa Grafigna, in squadra si vince.
In squadra si vince e dobbiamo essere dei bravi testimoni di come ce la possiamo fare. E l'obiettivo che ci dobbiamo dare è proprio quello di riuscire ad avere un approccio più responsabile e più positivo a quella, alla gestione della nostra salute in una situazione così, insomma, impattante e preoccupante come quella del Covid-19, anche in questa fase 2 che, insomma, ci sta mettendo alla prova per questo ripartire.
Ecco, condividiamo anche un po' le nostre preoccupazioni, professoressa Grafigna, e condividiamo anche con amici e parenti la nostra voglia di ricominciare. Lo strumento che vi stiamo dando è proprio orientato in questa direzione. Abbiamo un team di psicologi che si sta occupando da parecchie settimane. Professoressa Grafigna, facciamo un piccolo ripasso delle puntate precedenti per recuperare anche i ritardatari che possono seguire... Certo. Gli esercizi che lei ha già suggerito sulla pagina Facebook e quindi mettersi in pari.
Esattamente, allora noi stiamo lavorando su questa parola strana che si chiama engagement, che in realtà è un concetto psicologico, scientifico, su cui stiamo lavorando molto e che ha dimostrato avere degli effetti positivi sulla salute sia fisica che mentale. E allora siamo partiti dall'acronimo di questa parola per dare dei piccoli consigli, delle piccole ricette quotidiane per come possiamo ripartire. Quindi siamo partiti dall'empatia, navigare le buone informazioni, saper gestire lo stress, avere fiducia e affidarsi, e oggi siamo alla nuova parola che è con la G. La parola di quest'oggi è gustati il tempo. E cosa vuol dire gustarsi il tempo? Beh, vuol dire proprio cambiare unità di misura in come noi ci rapportiamo al nostro tempo quotidiano. Solitamente siamo sempre iper proiettati sul futuro, super di fretta, oppure rilanciati verso il passato, magari anche con rimpianto di quello che potevamo fare, non abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Insomma, questo presente invece ci sfugge di mano. Ecco, oggi vuoi perché siamo un po' forzati a concentrarci sul presente, che siamo ancora nel lockdown, chi c'è oppure chi è ripartito però con una nuova lentezza, una nuova difficoltà, ecco, anche da un punto di vista psicologico riuscire a focalizzarsi meglio sul tempo presente e valorizzarlo meglio può essere un modo che ci porta sicuramente a vivere meglio. Ma questo non lo dico solo io, lo dicono anche degli studi
fior di ricerche. Infatti c'è una ricerca, professoressa, che vogliamo raccontare oggi, che dimostra proprio quanto la nostra attitudine verso il valore del tempo abbia un impatto sul benessere psicologico.
Esattamente, questo è uno studio che è stato pubblicato su il Report of Empirical Studies della Balticon Studies ha dimostrato come la prospettiva verso il tempo quotidiano sia un fattore che aumenta il benessere psicologico delle persone. E quindi è un po' quello che vi dicevo prima, è stato dimostrato che le persone che sono troppo ancorate al passato o che sono troppo frenetiche nel pensare al futuro tendono ad avere dei vissuti più negativi nella loro quotidianità e anche ad avere meno capacità di essere resilienti di fronte alla traumaticità degli eventi quotidiani. Chi invece riesce a rallentare il passo e ad avere un approccio più realistico e positivo per il presente invece sta meglio. E questo è anche un po' il principio della mindfulness, che è un approccio oggi molto diffuso anche come psicoterapia, ma non soltanto, anche proprio come un approccio riflessivo alla nostra quotidianità.
Allora, messaggio ricevuto, professoressa Grafigna, partiamo con l'esercizio.
L'esercizio di oggi è riscopri il tuo quotidiano, perché la mia impressione, almeno per me è così, è che spesso diamo tutto per scontato, un po' tutto ovvio, però in realtà non è così, nel senso che anche nella nostra quotidianità allenarci a cogliere i dettagli anche banali, scontati, di quello che facciamo, di quello che non facciamo, di quello che ci dicono i nostri cari o che non ci dicono. Ecco, io non dico che ci porterà ad una visione del tutto positiva, magari certi dettagli ci faranno anche un po' arrabbiare, però sicuramente ci forzerà a cambiare unità di misura nella nostra valutazione del tempo, e quindi anche solo un sorriso, un gesto, un momento di attesa, perché no, possono diventare di valore. Anche fare la coda al supermercato oggi, che dobbiamo farla tanto, proviamo a viverla non solo come frustrazione, ma come occasione di metterci in pausa e di riflettere sul momento presente.
Proverò, professoressa Grafigna, proverò, la penserò mentre sarò in coda. Intanto grazie, trovate tutte le indicazioni naturalmente sulla pagina di Obiettivo Salute. Professoressa Grafigna, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a tutti, buon allenamento.
Ci sono stati bei momenti, adesso ci troviamo davanti un posa cenere, stracolmo piatti e tazze da lavare. Abbiamo visto tante cose, adesso la persiana è rotta, troverò un giornale, qualche cosa da guardare alla TV, che déjà vu, ti ho visto sbadigliare.
Cambiamo decisamente pagina e andiamo a leggere un po' le ricerche curiose di questa settimana. In particolare mi è caduto l'occhio su uno studio fatto dall'Università di Pisa e Torino che, come ci introduce la canzone di Levande, parla di sbadiglio, che è contagioso, lo sappiamo tutti. Ma lo sapevate che lo diventa ancora di più se chi sbadiglia per primo è un amico o un familiare? È curioso, vero? Ma ci facciamo spiegare tutto dalla professoressa Elisabetta Palagi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, che con i colleghi di Torino ha condotto lo studio. Buongiorno professoressa Palagi, benvenuta.
Buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
Professoressa, ci può spiegare come avete strutturato il vostro lavoro e perché avete proprio pensato allo sbadiglio?
Dunque, lo sbadiglio è un comportamento estremamente diffuso. Noi facciamo decine di sbadigli ogni giorno, anche senza rendercene conto. Ed è un comportamento molto diffuso non solo nell'uomo, ma anche nel mondo animale non umano. Questo ci permette di studiare anche, in certi casi, l'evoluzione del comportamento attraverso la comparazione tra specie diverse. Però in questo studio specifico noi ci siamo concentrati sulla nostra specie e abbiamo raccolto in modo naturalistico, quindi è una ricerca puramente etologica, come si studia il comportamento di una qualsiasi altra specie animale, abbiamo raccolto dati per circa 10 anni in qualsiasi contesto, nel contesto lavorativo, nel contesto familiare, durante le cene, quindi tutti quelli che erano intorno a noi in realtà non sapevano che noi stavamo raccogliendo dei dati.
Sì.
E la cosa, diciamo, più importante per noi era, come dire, separare il tipo di stimolo che ciascun soggetto percepiva. Potevo vedere qualcuno che sbadigliava, ma potevo anche semplicemente udire qualcuno che sbadigliava senza necessariamente avere lo stimolo visivo, quindi senza vedere lo sbadiglio. E quello che è emerso dai nostri risultati è che uno dei fattori, il fattore principale in realtà, è il livello di familiarità tra i soggetti che incrementa la risposta nei diversi soggetti.
Quindi il papà e la mamma fanno sbadigliare,
esatto,
di più. Professoressa Palagi, è un gesto così semplice ma complicato anche un po' da spiegare, soprattutto ora in tempi di mascherina.
La mascherina copre esclusivamente la zona orale della nostra faccia, quindi la bocca sostanzialmente. Gli occhi rimangono fuori dalla mascherina E poi soprattutto dobbiamo pensare che lo sbadiglio non è una semplice espressione facciale che noi facciamo appunto con la parte più bassa del viso, del volto, ma è un pattern motorio che recluta tantissimi muscoli che appartengono al collo, alle spalle, agli occhi. Quindi in realtà è un movimento completo. Tante volte quando sbadigliamo addirittura ci spiracchiamo, no? La cosiddetta panduculazione. Quindi questo dimostra che lo sbadiglio può anche reclutare, in quel momento si può muovere tutto il nostro corpo. Quindi,
ecco. E poi diciamola tutta, professoressa Palagi, anche gli occhi sbadigliano a volte. Basta uno sguardo per capire che anche sotto la mascherina la persona davanti a noi sta sbadigliando.
Esattamente, professoressa, magari eviteremo di mettere la mano davanti alla bocca perché tanto abbiamo la mascherina.
Beh, vede, ecco un vantaggio. Professoressa Palagi, grazie per essere stata con noi. Buona
grazie
giornata e buona ricerca. E prima di chiudere facciamo un salto a Roma, perché domani si correrà virtualmente la Race of the Cure. In linea con noi una delle sue madrine, Rosanna Banfi. Ciao Rosanna, bentornata. Buongiorno.
Grazie per l'invito come tutti gli anni. Quest'anno purtroppo non corriamo fisicamente, sarà solo virtuale la race, come ben sai, perché questa pandemia ci ha bloccato tutto. Però purtroppo quello che vorrei ricordare di corsa a tutti i tuoi ascoltatori è che non ha bloccato il tumore continua a correre, perciò diamoci da fare, e partecipate, tanti, numerosi, ma soprattutto iscrivetevi alla Race for the Cure con www.comen.it, perché è importante il vostro contributo. Questo è il messaggio che dobbiamo cercare di far passare. Appena sarà possibile, dico, ci riabbracceremo tutti quanti, faremo delle race con 200.000 persone, il doppio dell'anno
Assolutamente.
Scorso.
Assolutamente. Senti, tra l'altro la vostra è la più grande manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.
Sì, è vero, è vero. Guarda, è un'esperienza magnifica partecipare alla Race for the Cure. Purtroppo appunto quest'anno siamo tutti bloccati, ma iscrivetevi per favore, iscrivetevi, avrete la maglietta, lo zainetto, ma soprattutto contribuirete alla ricerca e a fermare questo maledetto tumore.
Grazie a Rosanna Banfi per essere stata con noi, a Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Io vi do appuntamento come sempre domani a mezzogiorno per una nuova puntata della Bufala in Tavola. Buona giornata.